chiesa di Santa Maria della Scala.
Qui a sinistra, uscendo a sinistra, è la prima piazzetta.
Grazie, molto gentile.
Io ti segno, Dio ti libera. Un audio documentario di Marzia Coronati.
Questo è legno, perché ci sono i tarli, no?
Sì, questo è legno, questo vedi.
Si sente ancora un odore forte.
Sì.
Questo odore sembra quasi di... Ho davanti a me l'ultimo esemplare di uno dei primi farmaci inventati dall'uomo, la teriaca di Andromaco. Nel passato, la preparazione di un farmaco era soggetta a precisi rituali che ne consentivano la trasmissione nel tempo. Così la teriaca è giunta sino ai giorni nostri, grazie a un passaparola secolare di uomini e donne. Saperi popolari, mi spiegano gli esperti, con il tempo sottratti alle masse e rielaborati in forma colta.
Sostanzialmente di che cosa parliamo? Di un fenomeno di assorbimento di queste tradizioni e di rielaborazione, quindi queste cose vengono messe per iscritto, per esempio, no? Laddove la tradizione invece popolare è una tradizione orale, no? Poi vengono ovviamente espunte tutte quante quegli aspetti che possono essere non ritualmente, non liturgicamente e non teologicamente in qualche modo accettabili da parte dell'ortodossia.
Ti vorrei chiedere cosa rimane secondo te in Italia adesso, oggi, di questa cosiddetta medicina popolare?
Se noi parliamo delle guaritrici, delle conciaosse, delle erbarie, ben poco è rimasto. Se noi parliamo però di quelle conoscenze, di quei saperi relativi appunto alle virtù dei semplici, allora possiamo dire tranquillamente che quelle conoscenze antiche, una volta vituperate dalla conoscenza monastica, rivivono oggi in che cosa? Nelle nuove frontiere della cosiddetta medicina tradizionale, riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una delle medicine importanti al pari della medicina scientifica.
Mio figlio una mattina mi chiama e mi dice: mamma, guarda che cos'ho. Alza la maglia, aveva un fuoco di Sant'Antonio terribile, bruttissimo. Io non ne avevo mai visto uno e quindi non conoscevo neanche queste pratiche, ero proprio ignara di questo mondo. L'ho portato dalla dottoressa, la quale mi ha detto: guarda, io ti do la terapia, ma se vuoi un consiglio fallo segnare. Al che mi sono un attimo informata attraverso conoscenti, amicizie, mi hanno indicato una signora in campagna, un'anziana che faceva questa procedura. Siamo andati e la signora mi ha detto: guarda, è molto brutto, io faccio quello che posso, cerco di aiutarlo, eccetera, eccetera. La sera stessa questo fuoco ha iniziato a spegnersi, così come era violento, così come era terribile, ha cominciato a spegnersi. In 3 giorni non aveva più niente. Questa cosa mi ha talmente tanto colpito che mi ha aperto un mondo, cioè ho cominciato a studiarlo, a chiedere, a leggere, a informarmi. Poi è rimasta lì latente dentro di me, ma anche perché non sapevo se mi piaceva da fare o se mi spaventava. Sai, quando hai quel momento che dici: mi piacerebbe ma mi fa paura. Nel contempo sono passati 3 anni, ho conosciuto una signora di Parma che era disposta a passarmi il dono la notte di Pasqua, e non avendo io parentele in famiglia di questo genere, l'ho ricevuto da questa persona che comunque in 15 anni non aveva mai passato a nessuno, però con me ha detto: mi sono sentita di dartelo. Sono andata a casa sua a Parma e mi ha insegnato questa procedura, queste formule, questo rito, quello che avrei dovuto fare, una cosa da imparare potevo anche scriverlo in quel momento, però una volta imparato dovevo buttare via tutto e non conservare niente di scritto perché non andasse in mano a mani sbagliate, a persone che potevano utilizzarlo nel modo non corretto.
Acqua corrente la beve il serpente, la beve Dio.
Acqua corrente la beve Dio, la posso bere anch'io.
Scegliere la persona a cui dare questa capacità, insomma, di segnare è una scelta, ossia, a parte in alcuni casi deve essere assolutamente una femmina della famiglia, quindi se non c'è un figlio vai dalla nipote, eccetera. Deve soprattutto volerlo, desiderarlo, perché poi quando impari non puoi rifiutarti di non segnare.
La cosa è venuta quasi per caso, perché una mia amica aveva questa zia che era una segnatrice. Quindi nell'avvicinarsi del Natale, appunto, perché anche secondo questa tradizione si passava la vigilia di Natale, mi fa questa proposta. E io, premetto, fino a quel momento lì non sapevo neanche che cosa fosse. E quindi un po' me l'ha spiegato così, ho detto sì, proviamo. E quindi in quell'occasione io ho imparato le prime segnature che conosco, che sono appunto il fuoco e le storte. Poi un anno fa ho imparato invece il Venerdì Santo di Pasqua, un'altra segnatura che a me piace molto e che lavora invece su tutte le problematiche muscolari e dei nervi. Che infatti anche questa io ne avevo sentito parlare e ci ho messo 5 anni per riuscire a trovare una persona che me la passasse.
Santa Barbara benedetta, patrona dei lampi, dei tuoni e dei fulmini, mandali in quella boscaglia scura dove non si vede.
Santa Barbara benedetta, patrona dei lampi, dei tuoni e dei fulmini, mandali in quella boscaglia scura dove non si vede né sole né luna, dove non si sente campana suonare, né gallo cascare, né piangere creatura.
Sono state tutte formule che, due per la vigilia, l'altra comunque sotto Pasqua, le ho dovute imparare in uno strettissimo spazio di tempo, cioè nel senso che mentre ero lì ho dovuto impararle a memoria. Tra l'altro le prime io non potevo neanche scriverle, quindi io proprio lì mi sono dovuto mettere lì a ripeterle per un'ora buona finché non le ho imparate a memoria. Poi hai questo spazio di tempo che comunque sempre a memoria, io fino al giorno, cioè fino alla mezzanotte praticamente, ho potuto continuare a recitarmela, no? Quindi sono andato avanti tutta sera, ogni tanto mi mettevo lì e dicevo ok, così, 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 così. E poi tutte le vigilie puoi ripetertela anche a voce alta, perché per la vigilia puoi memorizzarla ma a voce alta. Dopo invece è una cosa solo o bisbigliata, ma proprio che nessuno deve sentire, o mentale. Però conoscendo altri segnatori ho scoperto per esempio che la segnatura del fuoco, come dicevamo prima, io ne ho una, lei ne ha un'altra, quindi sono diverse anche nella formula.
Fuoco sacro, figlio di non sacro, 7 monti da passare, 7 monti da asciugare.
Figlio di non sacro,
prendi questo mare,
7 monti da passare,
avrai da fare,
fuoco dell'ultimo vecchietto, quello di 93 anni, e ce l'aveva davanti.
E questo è guarito?
Sì, sì. Questo è il primo giorno quando l'ho trovato, non ho fatto le foto l'ultimo giorno, cioè queste me le aveva mandate la figlia, me le ero fatta mandare per prepararmi psicologicamente.
Poi però la persona
è venuta. No, è andata a casa sua. Nella mia zona, Reggio e dintorni, non ci sono tante persone che segnano. Avevamo una guaritrice anziana che è morta qualche anno fa E quindi è capitato, poi ci sono persone che se guariscono da una cosa, a volte ti chiamano anche per cose diverse, dai segnami, non lo so, forse c'è un passaggio di energia buona, c'è una fiducia, e così capita a volte che passino delle contratture, che passino dei doloretti che magari in altro modo non c'entrano proprio col tipo di segnatura, ma però funzionano lo stesso, insomma. Se non riesci a farlo proprio da vicino, lo puoi fare a distanza, e anche questo aiuta, perché non sempre sei nel momento giusto, nel posto giusto, con la persona che ha bisogno, quindi poterlo fare a distanza, insomma, perdi 10 minuti per fare una cosa buona. Tu lo fai per conto tuo, mettendoti mentalmente in sintonia con la persona, e lo fai per 3 giorni e poi senti la persona su WhatsApp o per telefono per sentire come sta.
Ero ad Amsterdam per lavoro ed ero molto stanco, strano, però ero un po' stressato e avevo questo caldo al collo, però pensavo alla stanchezza, allo stress, vabbè, vado a casa, poi mi riprendo, insomma, non è che mi aspettavo il weekend, mi aspettavo. E invece poi niente, non passava. Sono andato dal medico, mi dice un fuoco di Sant'Antonio, e mi ha dato il Ciclovir, che era questo antibiotico tipico che utilizzano i medici per combattere il fuoco di Sant'Antonio. E dopo 3-4 giorni mi aspettavo che appunto un minimo di miglioramento ci fosse, non dico la completa guarigione, ma e invece niente. Allora ho detto vabbè, adesso voglio provare qualcosa di alternativo. Mi sono informato e mi ha dato questo numero di telefono, non mi ricordo sinceramente come, un collega o un amico, ma comunque dice c'è una persona nella bassa dove c'è questa signora che segna. Io l'ho chiamata perché non per impegni, diciamo, non era facile per me andare da lei e recarmi presso casa sua o comunque dove esercita, tra virgolette. E la cosa strana che lei mi disse non ti preoccupare perché lo possiamo fare anche da remoto. Gli chiesi ma come funziona da remoto, cioè non mi vedi, non mi... questo al telefono, eh. E lei mi spiegò, dice molto semplicemente, tu dimmi dove sarai in questi giorni, qual è la tua pianificazione, che io mi oriento. E io gli spiegai appunto qual era la mia pianificazione di lavoro, in quali città mi sarei trovato nei vari giorni, e lei ne prese nota e si orientò. E devo dire che ho avuto comunque, cioè, beneficio, una completa guarigione. Devo anche dire che in tutto il processo avevo già fatto comunque 3-4 giorni, non mi ricordo, di antibiotico. Quindi non so dire, diciamo, di chi è la competenza della guarigione, se totalmente della pratica della signora da remoto o eventualmente un mix delle due, questo non lo so. Però fatto sta che questa pratica da remoto in tempi comunque più brevi della pratica farmaceutica, diciamo così, tradizionale, ha dato i suoi risultati e quindi sono guarito.
Allora, per la storta io utilizzo una ciotola d'acqua che deve girare in senso antiorario, in senso orario, 3 volte in un modo, 3 volte nell'altro, mentre si recita una formula. Poi c'è una cordina che è stata benedetta con dell'acqua benedetta, che viene legata alla caviglia e si tiene per 3 giorni, viene tolta l'ultimo giorno, perché queste segnature si fanno per 3 giorni consecutivi. Se invece la faccio a distanza, come riferimento prendo un albero in giardino e mi sintonizzo con la persona con i punti cardinali, cioè nord, est, sud, ovest. Utilizzo il ramo come se fosse la gamba della persona, o il braccio, la parte malata, quindi la ciotola gira intorno al ramo, il legaccio viene legato intorno al ramo. Infatti a casa mia ci sono fili dappertutto, mio marito mi dice ma cos'è tutto questo? Invece per il fuoco di Sant'Antonio utilizzo la fede benedetta.
Il fuoco anch'io lo faccio solo attraverso una preghiera, diciamo così, e i segni della croce che faccio anch'io con l'anello. E le storte, continuo anche quelle, farle sempre con l'anello e con le croci e i cerchi. La segnatura invece che dicevo dei nervi la faccio utilizzando dei grani che vengono in un certo modo, diciamo così, caricati di quello che è anche il male della persona e poi vengono lanciati in quest'acqua che funge proprio da distacco.
Acqua corrente, la bere il serpente, la bere anch'io.
Cioè, come dire, una sorta di crescendo, no? Nell'interazione fra la guaritrice e il male. Cioè il male viene bloccato, chiuso, e poi viene convinto ad andarsene. Ma questa convinzione che il male deve acquisire si fa appunto attraverso la parola, no? Attraverso la cantabilità della formula, no? Le formule sono il punto finale, conclusivo, no? Dell'armamentario del guaritore o della guaritrice, no? Molto spesso questi guaritori e queste guaritrici vengono formati a loro... insaputa da piccoli, perché appunto gli viene messo o nascosto fra le fasce o nel pugno della mano destra il simbolo dei mali che poi diventeranno in grado di poter curare, no? Ma in un primo tempo sono talmente piccoli che non capiscono cosa gli stia succedendo, naturalmente. E invece con la parola, col passaggio delle parole e delle forme, cioè a circa 9-10 anni, quindi i guaritori diventano, o le guaritrici diventano tali prestissimo e possono segnare prestissimo molto spesso, ecco che l'armamentario viene, come dire, chiuso, finito, e da lì in poi, grazie alla parola e grazie appunto alle formule, potranno esercitare la cosiddetta virtù. E quindi credo che poi, intanto, le parole cosa sono? No? Sono formule, molto spesso sono formule semplicissime, sono quasi rasentano la banalità. E noi non dovremmo mai cercare quanto siano interessanti per la loro complessità, no? In realtà non importa questo, non importa assolutamente, no? Le parole devono essere soprattutto semplici perché devono essere cantabili, quasi sempre sono in rima baciata, no? Sono andato alla fontanella con la secchiella, fuoco sacro, sette monti da passare,
sette fonti da asciugare, prendi questo male, portalo nel fuoco a bruciare.
L'ho pagata, in realtà no, però ho fatto un'offerta e lei mi ha detto che andava bene anche un'offerta a una chiesa, non mi ricordo.
Noi non chiediamo niente se non di far girare questa energia buona, quindi fare un'opera, fare del bene a qualcuno, un'offerta, far girare sempre il bene.
A me è capitato soprattutto una persona che mi fa: guarda, io ho questo problema che non riesco a risolvere, non ci credo molto, però visto che non costa niente, che ho detto sì, va bene, ci proviamo, non c'è problema. E questa persona si è ricreduta, perché alla fine è riuscita a ottenere il risultato che stava cercando all'incirca 2 mesi dopo, perché era una problematica un po' impegnativa. Me lo sono trovato in ufficio dove lavoro e con una borsa di tigelle o crescentine.
Nel 1935, intervenuto a una conferenza medica a Zurigo, Gustav Jung spiegò quali, secondo lui, dovevano essere le caratteristiche di un guaritore. Tutto dipende dal metodo nel quale il terapeuta crede. La sua fede nel metodo è determinante. Se crede davvero, farà seriamente e costantemente per il malato tutto quanto sta in lui. E questo sforzo e questa abnegazione spontanea avranno un effetto risanatore, almeno nei limiti entro cui si estende la sovranità psichica dell'uomo collettivo.
Se tu mi chiedi perché funziona, ti rispondo non lo so, nel senso, cioè, perché proprio quelle parole piuttosto che altre, perché proprio quel segno piuttosto che altro, non lo so. Posso avere un'idea? Io credo nell'energia, credo che esista un'energia sottile che è conosciuta dall'antichità, che noi abbiamo un po' perso questa cognizione, ma se andiamo a conoscere popoli come magari in Oriente, così, la loro medicina ufficiale è basata su questo aspetto di energia, no? Di energetica. E quindi credo che possa basarsi su quello, sulle potenzialità della mente, perché comunque, come diceva mio maestro, l'energia segue il pensiero, e quindi no, nel momento che io credo in quello che sta avvenendo, nel momento che io con la mia intenzione sto dirigendo l'energia in un certo modo, sicuramente questa qualcosa farà. Credo che ci sia un nucleo fondamentale, no, che va oltre a quello che può essere l'aspetto anche simbolico, tant'è che, per fare un esempio, quando si parlava dei gesti, le croci, i cerchi, sono tutti simboli che sono comuni a tutte le tradizioni, quindi è chiaro che noi le abbiamo colorate attraverso quella che è stata la nostra cultura.
Gesù, Giuseppe, Maria, se il malocchio se ne vada via, io ti segno, Dio ti libera, mi raccomando.
C'è questa continua sovrapposizione di due mondi che sembrano spesso a contatto, anzi sono spesso a contatto e sono spesso a interfacciarsi l'uno con l'altro, ma quasi sempre poi sono in contrasto, in forte contrasto. Questi, ci sono donne che sono state fortemente spaventate dal sacerdote di turno, che in qualche modo appunto dicevano che non potessero andare in paradiso, che erano pratiche assolutamente del diavolo. Questo ancora ai giorni nostri.
Barbara Benedetta, patrona dei lampi, dei tuoni e dei fulmini.
Per certi versi la guaritrice tradizionale è abbastanza simile ai sciamani, non so, dell'Eurasia o di popolazioni ancora abbastanza primitive. Quindi questa connaturazione, no, fra elementi metafisici, fisici, fra cura e recupero psicologico e anche dell'anima, no, è qualcosa che è ancora sentito, ed è chiaro che non possiamo pretenderlo da un medico. Però è altrettanto chiaro che il medico non può pretendere di parlarci solo di cose assolutamente scientifiche, perché l'ammalato ha bisogno anche di un recupero psicologico e ha bisogno anche di un recupero mentale, no? E se il medico si scorda di questo, è chiaro che ecco che l'intervento della guaritrice viene sentito come più prezioso, no? O come necessario, perché appunto la malattia non è sentita solo come un disagio fisico o un dolore fisico, no? Ma la malattia continua a venire percepita anche adesso, no? Ed è per questo che ci sono ancora guaritori, guaritrici, e poi a volte scadono, non so, in ambiti anche alla Vanna Marchi, ma perché poi appunto il disagio non è solo fisico, ma è assolutamente psicologico, no? Occorre qualcuno che vada a recuperare, dicevano, l'anima volatile, no? Che è volata via, no? E molto spesso la figura del medico non appaga questo, no? O non riesce a far questo, non riesce ad andare a recuperare a livello metafisico qualcuno che sta male. Cioè ti dà una cura, ti dà una pastiglia, ti dà una medicina e finisce lì.
C'è una parte di medici che non sono assolutamente consenzienti, addirittura dicono che poi rischiano questi guaritori di fare più male che bene. Altri invece, mi ricordo questo ricercatore del laboratorio analisi di Correggio, sempre una ventina d'anni fa, che disse: ma sono donne di altissima esperienza. Noi abbiamo Agostina che prima ti massaggia, ti fa quasi dello sciazzo, hai capito? Capisce dov'è il nervetto da sbrigliare o meno. Dopo passa tutto il resto di gestualità, di parole o meno, però anche una manipolazione.
L'effetto placebo è importante, perché adesso non so come lo veda, però la medicina l'ha sempre visto come una truffa. In realtà è un aspetto molto importante, perché significa che la tua mente è capace di guarirti, quindi che non hai bisogno di qualcosa di esterno, ma che tu per primo hai questo potenziale all'interno.
Io ti segno, Dio ti libera. Un audiodocumentario di Marzia Coronati, con le voci di padre Ivan, lo storico Paolo Portone, la segnatrice Maria Rita Macchioni, l'antropologa Antonella Bartolucci, il segnatore Valerio Folloni, lo scrittore Mario Ferraguti, Piero e le amiche e gli amici che hanno sussurrato per questo lavoro. La selezione musicale è di Frank Dopo Mezzanotte.
Questa carne non potrai più ritornare. Acqua corrente nelle zerbe.